Entrambe le scuole superiori di magia ancora attive, quella maschile di Ban Ard e quella femminile di Aretusa sull'isola di Taned, non sfornavano solo diplomati e diplomate, ma anche degli scarti. Nonostante le numerose prove degli esami di ammissione, che in teoria permettevano di setacciare ed eliminare i casi disperati, la vera selezione avveniva soltanto nei primi semestri, durante i quali venivano smascherati coloro che avevano saputo camuffarsi, coloro per i quali il pensiero si rivelava un'esperienza sgradevole e pericolosa, gli imbecilli nascosti, i fannulloni e gli svogliati di entrambi i sessi che non avevano niente a che fare con le scuole di magia. Il problema era che di solito si trattava dei rampolli di persone facoltose o considerate importanti per altri motivi. Dopo che veniva cacciata dalla scuola, bisognava fare qualcosa di questa gioventù difficile. Coi ragazzi buttati fuori da Ban Ard non c'era problema. Entravano in diplomazia, li aspettavano l'esercito, la flotta e la polizia. Ai più stupidi rimaneva la politica. Gli scarti magici del gentil sesso erano solo apparentemente più difficili da sistemare. Sebbene espulse, le signorine avevano varcato la soglia di una scuola per maghe e avevano praticato in un certo grado la magia. Ora l'influenza delle maghe sui sovrani e su tutte le sfere della vita politico-economica era troppo forte per piantare in asso le signorine. Veniva loro assicurato un porto sicuro. Entravano nella giustizia, intraprendevano la carriera legale. L'avvocato chiuse la cartella. Quindi la riaprì. «Vi consiglio di riconoscervi colpevole», disse. «In tal caso potremmo contare su una condanna più mite».
«Colpevole di cosa?» la interruppe lo strigo.
«Quando la corte chiederà se vi riconoscete colpevole, rispondete affermativamente. L'ammissione di colpa sarà considerata una circostanza attenuante».
«Ma allora come intendete difendermi?»
L'avvocato chiuse la cartella, come se fosse il coperchio di una bara. «Andiamo, la corte aspetta!»
La corte aspettava, perché stavano giusto conducendo fuori dall'aula l'imputato precedente. Non troppo allegro, parve a Geralt. Alla parete era appeso un grande scudo macchiato dalle mosche, sul quale era raffigurato l'emblema di Kerak, un delfino azzurro Najon. Sotto l'emblema c'era il tavolo della corte. Vi erano sedute tre persone, uno scrivano mingherlino, un giudice all'atere smorto e la signora giudice, una donna dall'aspetto e dall'espressione seri. Il banco alla destra dei giudici era occupato dall'assistente del tribunale che svolgeva le funzioni di accusatore. Aveva un'aria grave, tanto grave che sarebbe stato meglio non incontrarlo in una strada buia. Dalla parte opposta, alla sinistra del collegio giudicante, c'era il banco degli imputati, il posto a lui assegnato. Poi accadde tutto alla svelta.
«Geralt, chiamato Geralt di Rivia, di professione strigo, viene accusato di malversazione, usurpazione e appropriazione di beni appartenenti alla corona. Agendo in combutta con altre persone da lui corrotte, l'imputato ha gonfiato l'ammontare delle fatture emesse per i suoi servigi con l'intento di impossessarsi delle eccedenze, provocando in tal modo una perdita alle casse dello Stato. La prova è la denuncia, notizia criminis, acclusa agli atti dall'accusa. La suddetta denuncia...»
L'espressione annoiata e lo sguardo assente della giudice indicavano chiaramente come i pensieri della donna seria fossero da tutt'altra parte e come fosse afflitta da ben altri problemi e faccende: il bucato, i figli, il colore delle tendine, l'impasto del dolce al papavero e le smagliature sul sedere che lasciavano prevedere una crisi coniugale. Lo strigo accettò con umiltà il fatto di essere meno importante, di non poter competere con certe questioni. L'accusatore proseguì senza la minima emozione.
«Il reato commesso dall'imputato non soltanto contribuisce a mandare in rovina il paese, ma mina e distrugge l'ordine sociale. L'ordinamento giuridico esige...» La giudice lo interruppe.